Saluti a tutti e benvenuti a questo nuovo approfondimento.
Un saluto anche da parte mia.
Oggi ci concentriamo su un'area specifica della fiscalità immobiliare, la disciplina IMU per gli immobili produttivi, quelli della categoria catastale D.
Esatto, un tema importante, e vedremo anche la particolarità dell'INPI per le piattaforme marine, guardando alle regole per il 2025.
È un argomento che, diciamo, richiede attenzione per imprese e professionisti. La nostra analisi si basa sull'articolo IMU Immobili Categoria D, la disciplina fiscale degli immobili produttivi.
Sì, pubblicato il 13 giugno 2025, tratto dal blog dello studio Pizzano.
Bene, vedremo insieme cosa sono questi immobili D, come si calcola la base imponibile, e qui ci sono differenze importanti tra immobili già catastati e non.
E poi le aliquote, come funzionano, chi paga. Insomma, un quadro completo.
Allora, iniziamo dalle fondamenta. Cosa include di preciso la categoria D? E perché questa classificazione è così rilevante ai fini fiscali?
Beh, la categoria D raggruppa immobili che hanno una destinazione speciale. Praticamente parliamo di fabbricati produttivi, industriali, commerciali.
Tipo? Qualche esempio?
Certo, pensa agli opifici, categoria D1, oppure gli alberghi, D2, ma anche, che so, istituti di credito, D5, o i capannoni industriali, D7. Ce ne sono diversi.
Capisco.
È la distinzione fondamentale, perché questi immobili seguono un regime IMU tutto loro, regole di calcolo diverse, aliquote specifiche. Non è come per le case, ecco. Quindi capire se un immobile è D o no è il primo passo.
Chiarissimo. Ma senti, una cosa che crea spesso incertezza. Come si calcola l'IMU per quegli immobili produttivi, magari di proprietà di imprese, che però non sono ancora iscritti in catasto? Magari perché sono nuovi o in attesa di accatastamento?
Ah, ecco, qui la cosa cambia. Non essendoci una rendita catastale, si usa il cosiddetto metodo contabile.
Cioè?
Cioè si va a vedere il valore che risulta dalle scritture contabili dell'impresa. Si prende il valore al 1 gennaio dell'anno d'imposta o, se l'immobile è stato acquisito dopo, a quella data.
E quale valore di preciso?
Il costo storico, a cui si aggiungono le eventuali spese che ne hanno aumentato il valore. Importante, tutto questo al lordo degli ammortamenti.
Ok.
E poi questo valore non resta così, ma va aggiornato. Si applicano dei coefficienti specifici che pubblica il Ministero dell'Economia e Finanze ogni anno. Per il 2025, per esempio, ci sono quelli del decreto del 14 marzo 2025.
Quindi bisogna recuperare i dati contabili e applicare questi coefficienti.
Esattamente. Ah, e attenzione al leasing. Anche se a pagare l'IMU è il locatario, la base imponibile si calcola sempre sui valori contabili del proprietario, cioè della società di leasing, il locatore.
Interessante. Questo vuol dire che serve una contabilità molto precisa fin da subito.
Direi di sì.
E invece, per gli immobili di categoria D, che una rendita catastale ce l'hanno già, come funziona lì? È più semplice.
Sì, lì si torna alla procedura, diciamo, più standard, quella che si usa anche per altre categorie. Si parte dalla rendita catastale.
Che è il valore fiscale ufficiale, giusto?
Esatto. Questa rendita va prima rivalutata del 5%. Poi il risultato si moltiplica per un coefficiente fisso, un moltiplicatore.
Uguale per tutti D?
Quasi. C'è una differenza. Per gli istituti di credito e assicurazioni, categoria D5, il moltiplicatore è 80. Per tutte le altre categorie D, invece, è 65. L'articolo del blog li specifica bene.
Bene. Quindi due metodi diversi a seconda se c'è o no la rendita. Parliamo un po' di aliquote e versamenti. Com'è strutturata l'aliquota IMU per la categoria D?
Allora, l'aliquota base nazionale è fissata allo 0,86%, ma c'è una particolarità importante per i D.
Sentiamo.
Una fetta consistente di questa aliquota, lo 0,76%, è riservata direttamente allo Stato. Il Comune incassa solo la differenza, cioè lo 0,10%, più l'eventuale aumento che decide di applicare.
Ah, quindi i comuni possono modificarla?
Sì, hanno la facoltà di aumentare l'aliquota complessiva fino a un massimo dell'1,06%. Oppure possono anche decidere di diminuirla, ma non possono scendere sotto la quota riservata allo Stato, quindi non sotto lo 0,76%.
Quindi è fondamentale controllare cosa ha deliberato il comune.
Assolutamente. L'aliquota effettiva da pagare dipende dalla delibera comunale. Per il versamento poi si usa l'F24 e ci sono due codici tributo distinti. Uno per la quota Stato, 3925, e uno per la quota che va al comune, 3930.
Ok, l'articolo menzionava anche l'INPI, imposta patrimoniale e immobiliare, se non sbaglio. Di cosa si tratta?
Esatto, INPI. È un'imposta un po' particolare, introdotta nel 2020 con il decreto legge 124 del 2019. Riguarda solo un tipo specifico di beni.
Quali?
Le piattaforme marine che si trovano nel nostro mare territoriale e che vengono usate per estrarre idrocarburi. Per queste strutture, l'INPI ha sostituito le altre imposte immobiliari locali, come l'IMU.
E come si calcola?
La cosa interessante è che per calcolare la base imponibile si usano gli stessi coefficienti ministeriali del MEF che abbiamo visto prima per l'IMU degli immobili D non ancora accatastati.
Ah, ok.
L'aliquota però è diversa, è del 10,6 per mille. Anche qui una parte va allo Stato, il 7,6 per mille, e il resto al Comune. E ci sono codici tributo appositi, 39,70 per lo Stato e 39,71 per il Comune.
Capito. Un'imposta molto specifica, quindi. Per chiudere il cerchio, chi sono i soggetti che devono pagare l'IMU e l'INPI per questi immobili?
Beh, i soggetti passivi principali sono ovviamente i proprietari degli immobili.
Ma non solo, immagino.
No, infatti, l'obbligo di pagare ricade anche su chi ha altri diritti reali sull'immobile. Penso all'usufruttuario, a chi ha il diritto d'uso, di superficie o l'enfiteuta.
E per il leasing? Abbiamo detto che la base imponibile si calcola sulle scritture del locatore. Ma chi paga?
Ecco, questo è un punto cruciale e a volte si sbaglia. Nel leasing finanziario, per tutta la durata del contratto, il soggetto passivo IMU è il locatario, cioè l'impresa che utilizza l'immobile.
Chiarissimo. E se ci sono più proprietari?
In caso di comproprietà, la regola è semplice. Ognuno paga in proporzione alla sua quota di possesso. Quindi, riassumendo un po', la gestione fiscale di questi immobili D nel 2025 resta complessa. I punti chiave sono classificare bene l'immobile all'inizio, scegliere il metodo giusto per la base imponibile, contabile o catastale, a seconda dei casi, e controllare sempre le aliquote decise dal comune.
Senza dimenticare l'INPI per le piattaforme.
Esatto. Dal punto di vista operativo serve molta attenzione ai dati contabili, se l'immobile non è accatastato, e nel caso del leasing ricordare che paga il locatario. Ignorare questi aspetti può portare a errori, sanzioni. Insomma, non conviene.
Dunque, la parola d'ordine è attenzione ai dettagli e verifica delle delibere locali. Per chi volesse ovviamente approfondire, l'articolo completo sul blog dello Studio Pizzano è disponibile.
E come sempre, per la situazione specifica della propria azienda o dei propri clienti, il confronto con il commercialista di fiducia è la strada migliore.
Giusto. E tenersi aggiornati perché la normativa fiscale, si sa, è sempre in evoluzione. Grazie per essere stati con noi.
Grazie a voi per l'ascolto e alla prossima.